buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni e siamo qui con chi siamo? Con Ettore
Ruzza.
Ettore,
buonasera
Ruzza,
a tutti.
Che ci parlerà un po' dei celtici. E allora io lascio naturalmente a lui parlare dei celti per una mezz'oretta e poi vi farò due immagini di Eleusi, così continuiamo il discorso su Eleusi. Lasciamo parlare perché qua il nostro ospite è arrivato con un sacco di appunti e allora dividiamo un po' in due la trasmissione, diciamo, per quello che possiamo fare. Sapete che Ettore ama i druidi, ama l'antica legione dei Veneti, ama i celti e ha tutte queste passioni e io gli lascio la parola. Vai Ettore.
Grazie Claudio. Buonasera a tutti e che Dea Reitia, Dea dei Veneti antichi, vi porti salute e abbondanza. Io ringrazio ancora una volta Radio Gamma 5 perché mi ospita, mi fa parlare di un tema in cui io sono profondamente appassionato. Ecco, cercherò di usufruire di questa mezz'ora per portarvi a conoscenza di alcune cose che anch'io ho sottratto a libri e poi all'organizzazione in cui la nostra associazione fa parte. Ecco, io vorrei introdurre in questo breve tempo società e cultura celtica, un po' di religione e poi il druidismo, chi sono, chi erano e cosa facevano i druidi. Per parlare di società e cultura, allora, avvicinarsi per la prima volta alla cultura celtica è come un po' fare un salto nel buio, poiché quello che ci si apre dinanzi è un mondo un po' alieno, perché testimonianze ce ne sono rimaste ben poche. La società e cultura è basata su leggi e valori profondamente diversi dai nostri. Tra la nostra capacità di comprensione e il mondo celtico si frappone il baratro. Praticamente la cultura celtica e la cultura contemporanea non ha assolutamente niente a che fare. Ci sono rimaste delle testimonianze, però la spiritualità che avevano i Celti con la spiritualità che c'è adesso c'è poco, insomma, da dividere praticamente. Sia la cultura greco-latina e poi con l'influenza cristiana, che là poi è stata un po', per usare un termine tra virgolette, disgrazia, che ha praticamente contrapposto un tipo di cultura e religione con il lato della cultura cristiana, che ci ha portato, insomma, a quello che vediamo sotto gli occhi tutti i giorni. I Celti vivevano in un modo completamente diverso da quello attuale e possedevano un differente concetto di cosa fosse il sapere. La nostra concezione aristotelica della realtà pone l'accento su come avvengono i fenomeni, mentre un Celta dinanzi a un qualsiasi fenomeno naturale non si sarebbe chiesto come è avvenuto, bensì perché. La filosofia aristotelica divide tutte le in categorie e sillogismi, un ordine artificiale di pensiero che ben si adattava alla mentalità pratica dei romani, che lo trasferirono poi negli ordinamenti civili e militari. Per i Celti invece le strutture portanti del pensiero erano di tutt'altro genere. La loro posizione non era quella della scienza greca e romana di conquista della natura e dominio delle sue leggi, invece per la filosofia celtica era ben più importante capire perché accadessero le cose, penetrare il mistero del destino umano per comprenderlo e abbandonarsi con entusiasmo all'inarrestabile flusso del Wyrd, che è il fatto celtico, che poi Claudio di queste cose ne sa ben più di me.
No, il fatto sì, ma non cosa pensavano i Celti.
Ecco, nella civiltà celtica gli uomini non combattevano la natura, ma vi erano completamente immersi e ne riconoscevano parte essi stessi. E questo è molto importante, amare la natura. Da questa disposizione di spirito discende tutto uno stile di vita, un'etica, una filosofia, una religione, un'arte, una storia. Tutto diverso da quello che era il mondo greco-romano. E proprio da queste diverse radici prende avvio il mistero del genio artistico dei Celti, un'arte indifferente alla bellezza classica, alla geometria esatta, alla riproduzione veristica della realtà e un'altra volta invece alla ricerca della libertà dell'emozione. Il Celta viveva in comunione permanente con gli astri del cielo, con il vento, con gli alberi e i fiori, con gli uccelli che cinguettavano e il cervo che bramisce. Un tale uomo non avrebbe mai capito il disprezzo per il mondo della natura che mostra talvolta la nostra civiltà. Inoltre, sempre per accentuare questa differenza di concezione del mondo della natura classica, la civiltà celtica, considerata gruppo indoeuropeo, parente stretto di Latini, Achei e Dori, si distingue da essi per il suo arcaismo. Non si può dire, come hanno fatto alcuni detrattori, che quella celtica sia una civiltà cui manchi la nozione di Stato. Al contrario, come quella dei Germani, forti del suo individualismo e della sua libertà, è una civiltà che si sviluppa su una via antitetica al concetto di Stato autocrate e centralizzatore. Molte delle sue usanze caratteristiche, come la conservazione e l'ostentazione delle teste dei nemici uccisi. Ecco, comunque è scritto che avevano l'usanza che tagliavano la testa ai loro nemici e poi la esponevano o a fianco dei cavalli oppure ne facevano delle lance, ecco, come simulacro della loro potenza.
Mettevano davanti alle case.
E anche davanti alle case, davanti alle capanne. Ecco, ma non per questo erano delle persone che non amavano, che non si amavano e che non amavano l'essere.
I nemici si uccidono sempre ed è quello un modo per onorarli. Si può ucciderli in maniera infame o si può onorare anche il loro coraggio, perché bene o male mettere la testa del nemico davanti alla casa significa mettere un guardiano davanti alla casa, per cui riconoscere il valore del nemico. Questo, cioè, in tutte le usanze antiche, molte usanze venivano usate proprio per esaltare il nemico. Cioè anche quelle che ci possono fare un po' schifo, no? Tipo quello mangiare il cuore del nemico, che avevano alcuni, è in effetti riconoscere il coraggio del nemico che si è combattuto e che si è ucciso. Cioè è un modo di rendergli onore. Possiamo essere d'accordo o non d'accordo, vabbè, fa parte del nostro bagaglio culturale, però è un rendere onore comunque al nemico. Il nemico non si offende, non si fa come Giulio Cesare che porta dietro il carro Vercingetorice per umiliarlo. Il nemico si uccide ma non si umilia mai. Però è un concetto
giusto. E poi parleremo più avanti magari della battaglia di Alesia, che tra l'altro c'è anche un film su questo, Ted Ruiz con Christopher Lambert. Ecco, magari se qualcuno vuole andarsi a prendere il CD. Ecco, poi ritorniamo a noi. Ecco, allora, la struttura sociale è basata sul clan familiare e invece collegano la società celtica alle epoche più antiche di esperienze comuni di tutti i popoli indoeuropei prima della differenziazione, cioè del cristianesimo. E la religione nel mondo celtico era, presso i Celti non esisteva l'ideale di perfezione o di peccato come lo concepivano i cristiani. Per i Celti la morale significava semplicemente il rispetto delle tradizioni, dei costumi tribali. La religione dei Celti, come la maggior parte delle religioni antiche, avevano due aspetti, uno esoterico e uno popolare. Sacerdoti e custodi della religione celtica furono i druidi, che i druidi poi erano divisi in tre caste che poi vi spiegherò. Il livello popolare era costituito da una mitologia accessibile, da una serie di riti che avevano pian piano inglobato anche alcuni elementi arcaici risalenti al Neolitico e provenienti da culti solari, tellurici e lunari. Ecco, per fare un esempio, chi non conosce Stonehenge, che sono quelle pietre che magari qualcuno ha come videata sul computer. Ecco, Stonehenge, che è un monumento megalitico che risale a 5.000 anni fa. I Celti non hanno fatto altro che appropriarsi di queste strutture per le loro iniziazioni solari al sole e poi conseguenze alle fasi lunari, che comunque vi spiegherò. Allora, si è creduto erroneamente per lungo tempo che le pietre erette, menhir, le tombe a camera megalitiche, dolmen, questi sono un po' i simboli come vengono chiamati, i grandi cerchi, cromlech, e gli allineamenti di pietre giganti fossero tutti monumenti eretti dai druidi. Ma oggi sappiamo che essi furono eretti, come vi dicevo prima, almeno un millennio prima dalle grandi culture del Neolitico, e i druidi furono i primi a utilizzarli. Ogni popolo poi in Gallia si sceglieva un proprio nome protettore, attribuendogli parimenti un nome particolare che, analizzando le loro caratteristiche, erano circa 300. Ecco, dei Celti qui si trova almeno una volta menzionata l'epigrafia, alla fine che si ha impressione di ritrovarsi dinanzi a molte divinità, doppioni o simili, ma invece sono celate con nomi diversi. I druidi. Introduzione a un mito. Si dice mito perché adesso così magari molti libri attuali magari degenerano, secondo il mio punto di vista, con una forma di, come si può dire, anche di disprezzo verso queste figure, che secondo me invece bisognerebbe, proprio per una questione filosofica interna, approfondire. Perché non avevano altro e facevano che il rispetto per la natura e per tante altre cose. Il druidismo è esistito probabilmente molto prima della grande conquista dei Romani in terre galliche e nordiche, e molto probabilmente anche prima delle popolazioni ritenute celtiche, cioè ancora molto prima, e gran parte poi della persecuzione romana, sempre nei confronti di questi druidi, è stata causata come azione politica per sterminare queste figure. La persecuzione romana fece spingere gli ultimi eredi di queste tradizioni sempre verso il nord, e praticamente portarli dalla conquista di Cesare, anche prima dalla Gallia, portarli poi verso l'Inghilterra, la Scozia e l'Irlanda, fatto sì che molti di questi si sono salvati. I misteri dei druidi venivano trasmessi unicamente per via orale, perché come sapete loro non scrivevano, e l'iniziazione sembra che durasse per almeno un ventennio. Praticamente il druido insegnava poi a chi aveva delle qualità che questa cosa poi portasse avanti tutta questa scuola per circa 20 anni. La scelta della trasmissione orale dei riti, dei loro misteri, era voluta per non inquinare la loro conoscenza, e molto probabilmente anche perché la struttura non era una pratica altamente diffusa nelle popolazioni, e quindi si riservava che la loro memoria storica del popolo attraverso la decantazione delle gesta e il mantenimento dell'albero genealogico attraverso anche il culto degli antenati. Purtroppo dobbiamo notare che gli autori classici romani come Giulio Cesare, Plinio il Vecchio e Pomponio Mela sono tra i pochi che hanno riportato alcuni riti ed informazioni riguardanti i druidi.
Beh, qui Giulio Cesare spesso è meglio lasciarli perdere, perché a lui interessava distruggerli, per cui sputanava a mani come era normale.
Ecco, ma rammentiamo che essi non vedevano di buon occhio questi personaggi, e quindi possiamo anche dedurre che ciò che ci è giunto fino ad oggi sia abbastanza distorto ed incompleto. Praticamente la storia l'hanno sempre scritta i vincitori, purtroppo.
Bisogna tenere presente che i druidi rappresentavano l'unità politico-religiosa dei Celti, cioè proprio perché non avevano niente di scritto, la memoria che avevano i druidi era proprio lo Stato, praticamente era la nazione, erano le tradizioni, cioè era tutto.
Era tutto, sì.
Distruggere quelle persone significava distruggere la memoria del popolo, no? E questo in effetti è il punto debole. D'altronde nessuno avrebbe previsto l'arrivo del cristianesimo. nessuna religione antica previse un orrore così grande. Gli altri potevano combatterli, ma non annientavano mai fino alla fine. Arrivò il cristianesimo e annientò fino alla fine.
Ecco, come diceva Claudio, la figura del druido nel clan o nel teuta celtico aveva più potere del re o più potere del capo. Il druido era sacerdote, giudice, insegnante, astronomo, guaritore e intermediario politico. Molteplici erano i suoi ruoli e la sua importanza spesso superava quella del capo tribù o del Rick stesso, come vi ho detto precedentemente. Esso era intermediario tra l'uomo e le divinità, tra cui quella primaria era rappresentata dal sole, ma erano collegati ad un vasto pantheon di divinità e spiriti della natura. Quindi assolutamente non si può considerare il druido come monoteista.
Non avevamo dubbi.
La sua figura era rappresentata simbolicamente dall'albero della quercia, da loro considerato l'albero della conoscenza e spirito maggiore del loro culto arboreo. Infatti un'analisi del termine druido significa che la parola derivi dal greco dris, che significa quercia, o dal sanscrito in lingua europea wind, che significa conoscenza, sapere. Per questo definiti poi i detentori della conoscenza delle querce.
Tanto per fare una precisazione, il significato sanscrito, già Dumezil ha dovuto verificare e ha dimostrato attentamente come in effetti tutta la religione latina e la religione celtica in realtà ha radici sanscrite, cioè ha le radici nei Veda. Non si sa come sia successo, in effetti, però sta di fatto che tutte quelle che sono le antiche leggende, sia dei latini, sia dei celti, sia molte leggende anche greche e egiziane, derivano tutte quante dallo stesso ceppo, dai Veda e dal sanscrito. Non si sa perché, sembra che abbiano imperato, però sembra che ci siano state anche delle guerre di religione allora. Sembrerebbe, è tutto da analizzare.
Erano divisi in tre classi, come vi avevo accennato prima, cioè i druidi, i bardi ed ovati. I primi erano i consiglieri, legislatori e mediatori spirituali, questo per i druidi. I bardi erano i depositari della conoscenza iniziatica e cantori del mito e delle tradizioni. Per farvi un esempio, era come il cantastorie attuale, quello che magari raccontava le favole, quello che nelle notti di luna piena allettava le tribù, i clan, con
quello che faceva il posto della televisione, dai.
Ecco, esatto, per fare un esempio banalissimo. Invece gli Ovadi erano i guaritori e i conoscitori delle erbe, quello che adesso sarebbe la medicina un po' erboristica, ecco, tanto per capire. E sembra che si possano paragonare alla casta dei bramini della tradizione indù, in quanto sembra nei testi dei conquistatori romani venne riportata la filosofia animista dei druidi per la trasmigrazione dell'anima. L'anima dopo la morte non muore mai, ma si reincarna in un altro essere vivente. Anche il vischio ha una valenza molto importante nella tradizione dell'antico druidismo ed è anche per quello, ed anche per quello moderno, in quanto questa pianta parassita degli alberi ha una considerazione divina, in quanto è un essere vegetale che non ha radici in terra e la sua procreazione dipende esclusivamente dall'azione degli uccelli che mangiano le bacche bianche e poi trasportano i semi i semi un po' appiccicatici, che chi che conosce il vischio sa che tipo di pianta è, e poi con le loro feci da albero in albero fa sì che queste piante si impadroniscono degli altri alberi e nascono. Sembra che questa pianta venga collegata al culto della fertilità animale che i druidi conoscevano bene, dosi e pozioni atte poi per curare svariate malattie. La raccolta di queste piante veniva mediante il taglio con falcetto d'oro e veniva raccolto in un pano bianco, evitando che la pianta toccasse la terra. Solo in questo modo essa avrebbe mantenuto le sue proprietà magiche. Praticamente è come una come si può dire, una un cos'è quando uno fa una, Claudio?
Non posso aiutarti, se, no, perché io so cosa
è un'iniziazione di una di un rito, ecco, rito forse è il termine più appropriato.
No, è corretto il termine rito, perché quando ci si rapporta fra noi e il mondo c'è un fattore che ci lega al mondo, della nostra attenzione. Quando noi mettiamo attenzione nel fare certi gesti, no? ci mettiamo passione e abbiamo un coordinamento, in realtà mettiamo in moto le forze magiche, che sono le forze sia dentro di noi sia di relazione fra noi e il mondo. Cioè, è chiaro che io posso andare là con un'accetta e tagliare un albero, ho tagliato un albero, però io posso anche mettere l'attenzione al fatto che l'albero è un essere vivente. Per cui sì, effettivamente taglio l'albero, però taglio l'albero con tutta la mia attenzione che sto tagliando un essere vivente, cioè sto stroncando un possibile Dio. E questo mette in moto la mia relazione con l'albero. Ed è quello che avviene in tutti i riti anche sciamanici, no? Non è che quei gesti non li possiamo fare tutti i giorni, ma là viene coinvolta l'attenzione. L'attenzione diventa tutto noi stessi e tutti i nostri sensi. Questo è in sostanza, e quello diventa un rito quando mettiamo l'attenzione.
Ecco, in effetti molti testi riportano questo rito del taglio del vischio con il falcetto d'oro come una cosa veramente molto sentita, anche perché il vischio, sapete, è una pianta invernale che poi è d'usanza di molti paesi, anche nordici, anche qua al nord Italia, quello che a Natale regalare il vischio, perché poi si ottiene benemerenza per tutto l'anno, fertilità nel caso delle donne. Poi sapete che i ramoscelli di vischio si appendono magari dentro casa o fuori dalla casa e l'anno dopo si brucia e si mette quello
baciarsi
nuovo.
Baciarsi sotto il vischio a Capodanno porta bene. Perché porta bene baciarsi sotto il vischio? Provate a farlo sotto un presepio, vedete se vi porta altrettanto bene. No, perché effettivamente mantiene una relazione fra noi e il mondo, e questo è importante.
Ecco, E infatti qua vedo che su uno dei miei scritti, uno dei rituali più famosi resta quello del taglio del vischio, che tutto poteva curare. Da una quercia sacra esso veniva affettato con falcetto al sesto giorno di luna, accompagnato poi dal sacrificio di due tori bianchi. Ecco, a parte le proprietà terapeutiche, il vischio possiede anche una forte carica simbolica, perché cresce in alto e non è cespuglio né albero in quanto tale, e quindi libero da limitazioni.
Ma sai quanta vigoria che dava sacrificare due tori bianchi? C'era da mangiare carne per 15 giorni per tutti. Cioè, prova a pensare a quella popolazione che non aveva il frigorifero, non poteva permettersi di ammazzare le bestie, faceva invece un bel rito agli dèi, ammazzava i tori e poi se li mangiava, perché non è che si dà tutto agli dèi, eh? Gli dèi si danno sempre le parti, cioè effettivamente dava un vigore enorme, poi è fatto anche in quel modo, figurati.
Ecco, io prima, poi adesso fra poco devo lasciare parola a Claudio. Volevo così magari alimentarvi un po' la curiosità, stuzzicarvi un attimino, in quanto voi sapete che i Celti avevano un loro oroscopo e questo oroscopo era ricavato dagli alberi. E io magari ne leggerò qualcuno, perché il mio tempo sta per scadere. Per esempio, magari se qualcuno vuole prendersi nota, che magari si riconosce in qualcuno di questi, per esempio dal 24 dicembre al 20 gennaio c'è Bet, cioè la betulla. E allora l'antico nome celtico è Bet. Il tuo albero protettore è la betulla. Questo albero è simbolo di inizio e rinascita. Per i Celti è il primo albero a comparire sulla terra. La parola chiave del tuo segno è l'iniziativa. La divinità che veglia su di te è Dana e Cerivain. La pietra da cui puoi trarre forza è lo zircone. Il tuo colore simbolico è il bianco. L'animale che più ti somiglia è il gufo. E le caratteristiche del tuo segno sono cortesia, raffinatezza, intelligenza, intuito e calma. Il tuo ambiente di vita ideale è tranquillo. Lo stile di vita che ti contraddistingue è sobrio. Nel lavoro dimostri serietà e competenza. In amore ostenti inibizione e freddezza. Magari andiamo un po'. Andiamo anche, vediamo un mese più caldo. E dal 13 maggio al 9 giugno, Wat, bianco spino. L'antico nome celtico è Wat. Il tuo albero protettore è il bianco spino. Questo albero è il simbolo di arte. Per i Celti le fate vivono presso il bianco spino. La parola chiave del tuo segno è fertilità. La divinità eroe che veglia su di te è Ossian. La pietra da cui puoi trarre forza è l'acqua marina. Il tuo colore simbolico è l'azzurro. L'animale che più ti somiglia è il salmone. E le caratteristiche del tuo segno sono imprevedibilità, inazione, creatività, altruismo, amicizia, giovinezza di spirito e sensibilità. Il tuo ambiente di vita ideale è creativo. Lo stile di vita che ti contraddistingue è etico. Nel lavoro niente, siete gli insegnanti ideali. In amore, facili ma brevi innamoramenti. Amore per i bambini che può indurre al matrimonio. Ecco, io poi avrei anche altri mesi, ma adesso...
Vabbè, continuerai
prossimamente, così
ti appunti dove sei arrivato. Poi
esatto,
avanti,
sì.
Insomma. No, non mettetevi in testa che facciamo oroscopi per ragazzi.
Sì, non diamo neanche numeri all'otto.
No, sì, beh, i numeri li do, ma meglio che non li giochiate. Niente, questa esposizione che vi ha fatto Ettore praticamente è un'esposizione di quella che fu l'antica società celtica, per il poco che conosciamo, perché purtroppo quasi tutto è andato perduto, e il poco che riusciamo a rimettere insieme. Naturalmente le scoperte archeologiche un po' alla volta ci stanno un po' arricchendo di dati, Però il problema grosso delle popolazioni che non scrivevano era che le cose andarono perdute, purtroppo, cioè il loro modo di rapportarsi col mondo noi lo possiamo desumere da quello che ci hanno lasciato, però non lo possiamo più al 100% vedere. Già voi sapete che la mitologia greca purtroppo ci lascia, anche se è scritta, l'interpretazione è sempre difficilissima, per cui... Va bene, Ettore, cosa dici? Prima di avviare le telefonate gli facciamo due quadri degli Eleusi, così almeno gli facciamo sì. due cose diverse. No, io volevo farvi un po' di commento a alcuni inni di Callimaco, però chiaramente non c'è tempo, e allora vado avanti con il discorso di svelamento dei misteri di Eleusi, così almeno qualcosa resta, insomma. Cioè, no, l'importante è che Ettore torni presto a continuare il discorso, questo è che vogliamo, eh.
Sì, no, no, perché, io adesso,
perché se adesso ci fai fai aspettare un mese prima di tornare, la gente se lo dimentica quello che è stato fatto la volta prima.
No, no, io non lo so se giovedì prossimo ci sarò, perché ho un corso spirituale in Valtellina, però penso che poi visto che è iniziato questo, come si può dire, ecco, questo percorso di informazione, io mi auguro di essere ospitato da Radio Gamma 5 in modo.
Sì, sì, no, ma noi personalmente ti ospitiamo volentieri, per cui
anche perché sotto per chi piace il mondo celtico, sto lavorando su due progetti per fine anno, in cui svilupperemo delle feste, ecco, che poi comunque vi informeremo a gentile richiesta. Io spero, adesso scusami se ti rubo un secondo, spero che il comune di Padova sia anche solerte ad avere questo incontro, in modo per poter mettere giù le basi poi per la festa celtica del 2005, insomma.
Tu puoi sempre dirgli al comune di Padova: o facciamo noi la festa celtica, o viene Claudio Simeoni a fare una conferenza qui a Padova, che sicuramente diranno lo spazio.
Va bene.
Va bene, allora andiamo un attimino. Voi ricordate quando siamo arrivati con Eleusi, dopo verso la fine magari tiriamo qualche minuto di telefonata se ci riusciamo. Siamo arrivati al punto in cui gli dei stanno chiedendo a Demetra di porre fine un attimino a quello che sta succedendo, e si stanno dando da fare. E allora comincerò con leggervi il pezzo del commento all'Inno Omerico a Demetra, e poi andiamo col commento. Allora il padre mandava gli dei beati che vivono in eterno, tutti, uno dopo l'altro. A turno giungendola invocavano e le offrivano molti magnifici doni e i privilegi che desiderasse ottenere fra gli immortali. Ma nessuno riusciva a persuadere la mente e l'animo della dea adirata nel cuore. Ella respingeva con durezza le loro parole. Diceva infatti che non sarebbe più tornato all'Olimpo odoroso e non avrebbe consentito che crescessero i frutti sulla terra prima di aver veduto con i suoi occhi la figlia del bel volto. E quando ebbe udito queste parole, Zeus, dal tuono profondo che vede lontano, inviò all'Erebo l'uccisore di Argo, dal Caduceo d'oro, affinché convincesse Ade con abili parole. La veneranda Persefone, convincendo Ade con abili parole, la veneranda Persefone fuori dalla tenebrosa densa conducesse alla luce del giorno fra gli dei, così la madre, rivedendola con i suoi occhi, ponesse fine all'ira. Questo è il pezzo dell'Inno Omerico, e il commento è: risolvere la contraddizione nel presente per fondare il futuro. Dai mezzi che scegliamo per risolvere la contraddizione della nostra vita si stabilirà la qualità del futuro che vogliamo costruire. Fallito il tentativo di mediazione di Iride a Demetra, arrivano tutti gli dei dell'Olimpo. Tutti loro sono coloro che progettano il futuro. Non è possibile progettare il futuro se manca la crescita. Com'è possibile progettare il futuro se l'essenza stessa del futuro non si presenta ad alimentare i loro progetti? Iniziato, quando progetti il futuro, sii accorto, fai in modo che tutti gli oggetti che concorrono a formarlo siano presenti. Così gli dei dell'Olimpo chiedevano a Demetra di tornare fra loro. Demetra si sentiva offesa e chiedeva riparazione a quell'offesa. Solo la riparazione all'offesa fatta poteva convincerla a tornare nell'Olimpo. i privilegi andavano bene, ma prima ripara l'offesa. I doni andavano bene, ma prima ripara l'offesa. Volete che gli esseri figli di Era si trasformino in dei? Bene, prima pagate l'offesa. Voglio vedere mia figlia, affermava Demetra. Voglio vedere se ha accettato il suo ruolo o se sta ancora o se si sta ancora ribellando alle regole che ne limitano i progetti. La richiesta insistente di Demetra suona come un rombo di cannone alle orecchie di Zeus, e Zeus deve provvedere. Saranno gli altri attori del progetto sufficientemente veloci e motivati per agire di conseguenza? È un cruccio che deve sempre assillare l'iniziato. Se io faccio un progetto, il mio amico, al quale non dico nulla, può completare il mio progetto, le tensioni che lo assillano lo portano a percorrere altre vie? Fa parte della lezione all'iniziato, imparare a soggettivare l'oggettività, imparare che i propri progetti devono essere i progetti del mondo in cui vive, ma non perché lui li impone al mondo in cui vive, ma perché ha soggettivato le tensioni e i bisogni del mondo in cui sta vivendo. Ed ecco Zeus decidere di inviare all'Erebo l'uccisore di Argo, dal Caduceo d'Oro. Leggo dall'Inno Omerico a Demetra. Obbedì Hermes e subito verso la profondità della terra si slanciò rapidamente, lasciando le dimore dell'Olimpo. Trovò il dio che stava nella sua casa e sedeva sul trono con la nobile compagna, piena di inquietudine per la nostalgia della madre, e la madre, per l'agire intollerabile degli dei mortali, meditava il suo tremendo disegno. E fermandosi presso di loro, così parlò il possente uccisore di Argo: «O Ade, dalle cupe chiome che regni sui morti, Zeus il padre mi ordina di condurre fuori dall'Erebo fra gli dei l'augusta Persefone, affinché la madre, rivedendola con i suoi occhi, ponga fine al rancore e all'ira incommensurabile contro gli immortali, poiché medita un grave progetto: sterminare la debole stirpe degli uomini nati sulla terra, tenendo il seme celato sotto la zolla e distruggendo le offerte che spettano gli immortali. Tremendo il suo rancore, e non si unisce agli dei, ma in disparte entro il tempio odoroso d'incenso siede e abita l'aspra roccia di Eleusi». Così diceva, e il signore dei morti Aidoneo accennò un sorriso con le sopracciglia, né si ribellò all'ordine di Zeus sovrano. Bene, il commento di questo è: risolvere la contraddizione nel presente per fondare il futuro. Dai mezzi che scegliamo per risolvere la contraddizione si stabilirà la qualità del futuro che vogliamo costruire. È iniziata la costruzione del nuovo futuro. Come Metanira costringe Demetra ad istituire i riti ad Eleusi, così tutti gli attori della storia pongono il loro seme nel futuro nascente. Ade ha avuto la sua occasione con Persefone, ora è necessario ripristinare le regole, quelle regole che nemmeno gli dei possono violare. L'ordine di Zeus è quello di condurre Persefone fuori dall'Erebo. Zeus vuole accontentare Demetra finché ponga fine al tormento per le sorti della figlia. Le parole alate di Hermes sono parole che fondano il futuro. Sii attento l'iniziato alle parole. L'iniziato impari ad ascoltare. Imparare ad ascoltare è l'arte che Ade esercita ascoltando Zeus che porta gli ordini di Zeus. Iniziato, ferma il tuo destino dentro il cuore. Per un attimo ferma il tuo respiro. Ferma il flusso delle parole che occupano ogni angolo della tua testa. Fermati e ascolta. Ogni parola ha un senso, ogni parola nasconde un inganno, ogni parola è un messaggio che devi penetrare con tutto te stesso. Si penetra con l'Ade che è dentro di noi, con quel signore antico che portò i nostri antenati ad uscire dal nero Erebo, che fu il brodo primordiale, e li attende con Ecate e Persefone nella luce del Tartaro. Ed è dal Tartaro che nasce l'intuizione, capace di superare le parole e giungere a portare a termine il progetto. Il sorriso di Ade e l'intuizione che emerge dentro di lui. Le condizioni sono terribili. La crescita non vuole esprimersi dentro gli esseri della natura. Ade ne è consapevole, ma l'intuizione soccorre sempre l'impavido, che progetta il presente, perché l'intuizione è quanto gli dei alimentano dentro di lui. Dopo che hai ascoltato le parole, dopo che ti sei fatto travolgere dalle emozioni, dopo che hai superato l'apparenza che le parole esprimono, allora il tuo progetto si dispiega sorretto dall'intuizione con la quale l'impavido affronta il futuro che gli viene incontro. ed è il sorriso che disegna la bocca del costruttore, il segno dell'emergere dell'intuizione. In Ade c'è forza e potere di essere, non c'è il deridere nelle, non c'è il deridere nelle sue azioni, non c'è il riso sprezzante per la sofferenza della madre, non c'è nulla in Ade che possa offendere, c'è solo il sorriso del guerriero che dice: bene, queste sono dunque le condizioni, ora so cosa devo fare. I mezzi che scegliamo per risolvere la contraddizione del presente determineranno la qualità del futuro che vogliamo costruire. E per oggi, con i misteri di Eleusi, è tutto. E adesso diamo il via alle telefonate 049 700 700 049 700 838 e siccome io vi ho detto il mio, lascio la parola a Ettore. Vai Ettore.
Ecco, vediamo se c'è qualche interessato, ma io penso di sì.
Tu pensi? No.
Io penso di sì che no, no. Anche perché ho proprio da quando vengo in radio, che mi sembra che sia la seconda o terza volta, ho avuto proprio la soddisfazione di essere contattato da tre o quattro persone. Non sono tante, però io onestamente non me le aspettavo e sono state telefonate di incoraggiamento, di
pronto?
Aiuto.
Ciao bello, dimmi.
Scusa, ti ho sentito prima che ti dicevi che il discorso della religione europea che derivi anche dal sanscrito.
Sì, dai Veda, dall'India.
Mi mette dove? Mi diceresti la fonte dove che ti attira fuori?
Va bene, ok,
ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Allora, la fonte di tutto questo è Dumézil. Dumézil è uno studioso di religioni antiche ed è lui che scopre le affinità fra la religione dell'antica Roma, la religione dei Celti e le religioni indiane, cioè di Veda. E, sia con le assonanze, sia con le storie, sia con i personaggi, per esempio la storia di Romolo e Remo, tanto dirti, cioè per quanto riguarda la storia di Roma, lui praticamente costruisce i legamenti fra quello che è la religione di Roma antica, quella che è la religione dei Celti e quella che è la religione indiana, e porta un bagaglio talmente grosso di prove che non si può dire che non abbia ragione. Cioè anche i nomi, gli stessi nomi, tipo adesso non mi viene in mente, ma Pontefice, tutto il druido, come ha detto Ettore prima, eccetera, hanno tutte radici di, sono tutte radici di derivazione sanscrita. Allora questo non è possibile che sia queste affinità se non ci sono state delle correnti di emigrazione dall'India verso l'Europa. Ora, queste correnti si sa che ci sono state, ma non si sa né i tempi né come hanno inciso sulla storia degli uomini. Proprio lui prima, Ettore, diceva che Stonehenge e grandi costruzioni megalitiche sono avvenute 3.000 anni avanti Cristo, cioè circa 5.000 anni fa, no? Poi i Celti se ne sono appropriati, ma sono appropriati i Celti, sono appropriati i Sassoni, un po' tutte quelle che erano le popolazioni nordiche, di queste costruzioni che avevano in sé la magia e la capacità di indicare anche le trasformazioni degli anni, eccetera. Ora, in certe popolazioni nordiche noi non abbiamo costruzioni del tipo Stonehenge, perché molto probabilmente perché le costruivano in legno, il legno deperisce e naturalmente non è come la grande pietra. Però diciamo così, ci sono state queste migrazioni che sono arrivate dall'India in Europa. Io so esattamente cosa è successo, però il problema è che io lo so, però dovrei portare prove e io prove non ne ho, tipo, però io so che tipo di guerra è successo, perché torno a ripetere, io ho cominciato a fare stregoneria e cazzo, con delle visioni, e delle visioni le ho trovate soltanto degli accenni dell'antica regione vedica, non le ho trovate in nessuna parte, per cui io mi sono fatto il mazzo e io so esattamente cosa è successo allora, perché in effetti una religione non è altro che il legame che l'uomo ha col mondo che la circonda. Cioè, perché i Celti hanno una religione legata alla natura, qui c'è Ettore che mi sta osservando, se dice una puttanata che dà un schioppone, no, è una religione legata alla natura proprio perché prende quella piega la religione dei Celti, cioè la relazione fra l'uomo e il mondo che la circonda, ma è un mondo talmente pieno di foreste, talmente verde, talmente enorme, che questa enormità rappresenta un po' l'infinito anche nell'immaginario celta. Cos'è invece la differenza del mondo romano? Nel mondo romano ha stessi identici principi che ci sono nel mondo celta, prendono invece la valenza del sistema giuridico. Cioè il sistema giuridico romano che noi abbiamo prima dell'avvento del cristianesimo è la grande magia di Roma, che ce la portiamo ancora. Cioè quando noi parliamo di antiche leggi romane, il diritto romano non è altro che la trasformazione di quello che è il sistema giuridico, che in realtà è un sistema giuridico religioso, cioè le relazioni fra l'uomo e il mondo, dove il mondo celta lo vedeva più all'interno della natura, più all'interno dei boschi, più all'interno di una costruzione di vita, di relazione fra sé e la quercia, ma fra sé e la betula, ma fra sé e tutto il mondo che lo circonda. I romani invece diventano la civis, cioè inventano la città, e quello che è il patto sulla forza religiosa si trasferisce nel sistema giuridico. Abbiamo anche altre forme, perché anche in Grecia succede una cosa che è similare, però prende aspetti diversi, cioè la civis greca prende invece la via della filosofia e vediamo come il mito, in realtà il mito greco è legato a quello che è le religioni sanscrite, però diciamo così, la via della filosofia prende un'altra strada che dopo ci porta dove ci porta. Un'altra strada ancora è invece quella egiziana. Un'altra strada ancora è quella egiziana, e anche là è un grande fiume di conoscenza che però si perde, perché si perde la cultura egiziana. Comunque la fonte è Dumezzilla. Se vuoi comprare, c'è la religione di Roma arcaica, edizione credo Mondadori, non me lo ricordo in questo momento. Pronto, vuoi dire qualcosa, Ettore?
No, ti sto ascoltando.
Sì,
sentiamo.
Pronto?
Senti, io ti ascolto già da qualche anno, diciamo, è interessantissima la tua trasmissione, e quindi in qualche modo, diciamo, ecco, io sono appassionato a parte di parapsicologia e tutto, anche lo sciamanesimo. Sto leggendo il Castaneda, quindi in qualche modo.
Cosa stai leggendo di Castaneda?
Di tutto, dall'inizio, diciamo.
Beh, in questo momento, qual è l'ultimo che hai sotto mano?
L'ultimo era biografia finale, praticamente, Il lato attivo dell'infinito. Quindi in qualche modo. Ecco, stavi riportando, ecco, lo sciamanesimo che ha il massimo del rispetto della natura, rispetto praticamente alla cultura celtica, rispetto praticamente a quindi noi giudaico-cristiani con quello che è, la distruggiamo, noi ne facciamo uso e consumo.
Gliela date al Dio padrone, non lo vuoi? Gliela date al Dio padrone, la natura e l'uomo?
Ah beh, sicuramente, poi... No, comunque, ecco, diciamo, trovo interessantissimo, e sto cercando adesso, c'è una edizione economica nel Castaneda, praticamente, che il rapporto con Don Juan e con lo sciamanesimo poi non è finito, diciamo, a prescindere che ci sarebbe da allargare in antropologia e antropologia culturale, ma ripeto, insomma, c'è una realtà parallela, quindi, che accomuna anche lo sciamanesimo dell'est o dell'ovest o di qualsiasi altra parte del mondo, quindi radice comune.
L'uomo è la radice comune,
certo.
Cioè l'uomo ha sempre due occhi, ha sempre una percezione, ha sempre un divenuto, ha sempre una bocca, un naso, no? E questo è l'elemento comune di tutti i popoli. Per cui sia dall'est che dall'ovest il modo di percepire il mondo, anche il modo di alterare la percezione, è uguale per gli uomini. Ciò che è diverso è la cultura attraverso la quale lo fanno.
Certo. In qualche modo, ecco, realtà percettive diverse, quindi in qualche modo che poi sono così criptate, segretate, quindi non accessibili a tutti, quindi ha fatto uno sforzo disumano il Castello per poter entrare nelle grazie di Don Juan, e parte dello sciamanesimo ormai è andato perso. Infatti c'è stato un punto interessante dove dice che già al di là della conquista spagnola o portoghese avevano distrutto lo sciamanesimo già prima, praticamente.
Sì.
In periodi molto molto più antichi,
alcuni sì,
diciamo,
alcuni tipi sì,
gli sciamani, però ecco, poi è tutto da leggere un po', insomma, vabbè, veramente, cioè io sono stato appassionato e continuo, ho letto il primo, il secondo e l'ultimo, mi mancano tutti gli altri,
va bene, dai.
Senso, ecco, volevo, ecco, fare questa citazione, diciamo, che appunto è inerente in qualche modo al discorso sempre della magia, spiritualità e naturalità dell'esistenza, diciamo, globale dell'uomo.
Ti dico due cosette, metto giù il telefono e ti dico due cosette.
Okay. Grazie, ciao.
Ciao.
Allora, ciò che è andato distrutto dello sciamanesimo è ciò che non siamo abituati a confrontare. Faccio un esempio. Se esistiamo solo io e Ettore, Io e Ettore parliamo e naturalmente arriviamo a una lettura comune di quella che è il mondo in cui viviamo. E allora diamo per scontato un sacco di cose, c'è un sacco di cose, le diamo per scontate e andiamo avanti. Poi arriva un tizio da fuori e comincia a mettere in discussione quelli che sono i principi fondamentali. A quel punto o noi abbiamo gli strumenti per affrontare questa persona che viene da fuori, oppure noi chiudiamo, cioè noi abbiamo chiuso, pesce. È come il cristianesimo è talmente onnipotente nella sua concezione che esiste un Dio creatore dell'universo, che quando arrivi e dici fai una pernacchia, dici vabbè adesso dimostrami sto Dio creatore dell'universo, e casca il palco. Perché non è in grado di affrontare il diverso che viene a contestare. Così è stato per molti sciamani, cioè viaggiare nei mondi della percezione e far passare ciò che è nei mondi della percezione come una verità, purtroppo ti dà per scontato nella tua cultura. Però quando arriva un altro da un'altra cultura dice vabbè dimostramelo, sì vabbè hai sognato, hai avuto un bel effetto nel sognare, vabbè ma che mi significa a me questo? Tu l'hai avuto. Ma a me cosa mi dai? Infatti lo sciamanesimo o è costruttore di un cammino di libertà oppure non è. E questa è la differenza grossissima, se no si perde quella cultura. Ettore, non prendo più telefonate, digli tutto quello che vuoi dire.
Grazie. Allora, ormai siamo anche in chiusura di trasmissione. Io quello che voglio dire è che in queste calde e afose domeniche, diciamo giornate di agosto, parlare di un tema così prettamente culturale, lo so, magari può essere anche pesante per tanti, magari per tanti altri invece motivo di curiosità e magari anche di approfondire di più queste tematiche. Ecco, io quello che chiedo è che sia magari un sforzo comune quello di avvicinarsi un attimino a quella che è questa cultura, che poi secondo me può essere ragione di vita, ma che poi va ad immedesimarsi su tantissime situazioni che si vengono a creare sul lavoro, sulla scuola e su tante altre cose che, come ho già detto altre volte, questo si trasmette poi in una situazione interiore molto che uno si sente molto a suo agio. Magari col tempo prenderò anche molta più confidenza con i microfoni e chissà che magari ci si possa anche così confrontarci, no? Con voi, magari ricevere anche più telefonate e poi con l'inizio dell'autunno chissà che ci sia la possibilità anche di conoscerci, perché noi andremo ad organizzare conferenze, dibattiti, andremo poi ad organizzare alcune feste in modo che ci si possa, ecco così, oltre che conoscere anche confrontare meglio su questa tematica. E io
dobbiamo chiudere qui la trasmissione.
Ecco, io vorrei lasciarvi nuovamente il mio numero di cellulare, se magari qualcuno mi vuole contattare, io sarò ben lieto. Dalle 7 della mattina fino alle 24 di sera il cellulare è acceso. Allora il numero è il 335-5297-743. Buonasera a tutti.
Bene, chiudiamo qui la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo. Adesso arriva Stefano e vi do appuntamento per giovedì prossimo, dove continueremo con Francesco i nostri discorsi. Naturalmente vi ricordo che stiamo per preparare la Devotio, quelli che vogliono partecipare si mettono in contatto. E dopo il 18 settembre ci sarà il rito del equinozio d'autunno. Ciao a tutti e a risentirci. Ciao.